in questi territori realmente quanto tutto è misurabile con un follower, un like, un link in più, insomma.
Beh, direi in generale quanto tutto è misurabile, no? Non c'è mai stata epoca in cui fosse facile come oggi raccogliere dati, e mai come oggi è stato così difficile analizzarli ed interpretarli, no? Per rispondere alla tua domanda, buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito, seguirei un po' il ragionamento fatto da Fabrizio, con cui mi trovo totalmente allineato, e ne do una valenza più, come dire, sul fronte della misurazione. Gli juventini di questa sala, spero pochi, sapranno che ieri l'Inter ha perso 3-1, no? Questa è una cosa che noi interisti sappiamo prima dagli juventini che da noi. E mentre ero lì, e ovviamente i miei amici, insomma, mi ricordavano questo evento, sono andato e ho visto scorre sulla mia pagina di Facebook il post dell'Inter, che mi ricordava anche lei, no? Che ieri avevamo perso 3-1. E su 8.000 reactions, che voi sapete oggi sono, no, le interazioni che Facebook ha lanciato, io ne ho segnati 5.000 like, e già non capisco, no? Cioè, ti ho dato tante possibilità di reazione e tu mi metti il like. 2.000 faccine arrabbiate, e già lì, insomma, capisco, però mi chiedo, ma sei arrabbiato contro me che ti ho postato questa cosa, quindi dovevo cambiare discorso, fare anch'io le divise magari, no? dei miei portalettere, cosa dovevo fare. E poi 1.000.000 di cuoricini. Ecco. E questo è un tema fondamentale, perché non riusciamo noi analisti più a star dietro a queste forme di reazione, se non le mettiamo nel contesto. E per questo mi trovo molto allineato con quanto appena detto da Fabris. Se io non guardo il contesto, non comprendo la audience che sta reagendo e quindi le motivazioni che ha di base, io non riesco a misurare nulla. E vado a approfondisco su un altro punto. Parlando in particolare di questi temi oggi, in questa aula parliamo di reputazione, e molte aziende oggi partono a misurare senza aver definito la reputazione. Oggi è stato stupendo, no? Lanciare questo convegno con una definizione. Condivisa, non condivisa, però ha settato un parametro. Allora, se io non definisco prima la reputazione e gli attori della mia reputazione, cosa vado a misurare? Noi, che siamo un istituto di ricerca, Kantar Insights è conosciuto più con TNS o Millward Brown in Italia, per intenderci, partiamo da una definizione. E quindi quando io vado ad analizzare queste cose, quando intanto ho un approccio quantitativo, sbaglio tantissimo.
Quantitativo?
Intanto sbaglio tantissimo.
Scusa, allora magari ti alzo una palla. È collegabile allora a quanto diceva Morcellini, cioè, anche per fare un po' di collegamenti, sì, con quando diceva c'è un po' un'ossessione ai risultati, quello che dici te, forse un approccio quantitativo può essere forse uno sbaglio, una visione troppo miope.
Sì, perché sono successe delle cose un po' strane nel mondo digitale, no? Si sono invertite un po' di regole, per cui ci sembra di rincorrere spesso persone che non sanno nulla di quello di cui stanno parlando, onestamente. Quindi analizzano la reputazione persone che non hanno mai studiato che cosa la reputazione sia e gli effetti, e quindi un buon software, no? Con dei grafici interessanti è quello che ci tira, ma è profondamente sbagliato. Ma dico, come dire, ripeto, facendo un po' il ponte tra i due interventi prima, dico anche che cosa intendo. Allora, Fabris, quindi parto dalla definizione e poi definisco i KPI, non prendo i KPI perché me li dà la piattaforma e poi definisco la reputazione, questa è una cosa fondamentale. Fabris diceva bisogna capire i contesti, è certo, perché se io non capisco che questo è un contesto di autoaffermazione, autorappresentazione, io non riesco a capire perché la persona mi sta dicendo qualcosa, e quindi non riesco ad interpretare tutte queste persone che mi reagiscono alle divise, no? Non lo riesco a capire, perché dico, ma cosa vuoi? Cos'è che ti ho fatto di male, no? Ci sono tantissimi brand, postano un qualsiasi cosa, un sugo, e allora sei multinazionale, omofobo, ma scusa, ma un sugo, cioè, ti piace o non ti piace, no? Un sugo. E quindi dipende sicuramente la reputazione pregressa, ma anche delle motivazioni che spingono le persone a scrivere, che bisogna conoscere prima di... È come un focus group, no? Prima quarto d'ora di focus group va per capire chi mi sta parlando e che cosa comporterà. si deve andare ovviamente al di là dei testi, cioè noi stiamo analizzando la reputazione su un territorio guardando i testi, ma che sono una delle miliardi di componenti che formano una comunicazione, specialmente nei social. E quindi aziende sull'orlo della crisi di nervi perché hanno 100 post negativi quando hanno 10.000 like. Sappiamo che l'impatto poi su chi legge di un post scritto è diverso da un like fatto, però se io devo contare, perché faccio il mestiere che conta le persone, uno vale uno, se voglio capire chi c'era di là che ha reagito. E poi chiudo, perché appunto colgo lo stimolo di essere veloci, c'è un tema fondamentale quando tu mi dici i like. Dal momento in cui Facebook blocca le soglie di visibilità ad un 1% o 2%, Facebook diventa un canale media, e quindi io cosa conto? Conto i soldi che ho speso per dar visibilità a quel post. Ecco, allora la cosa va fatta al contrario, non è un buon software che sa analizzare una reputazione, si parte da che cos'è la reputazione, dalle dinamiche di influenza, da chi ho di fronte, segmento appunto, no, tutte le varie componenti, ma non mi interessa più l'identità più della persona, non mi interessa quasi neanche più se è un consumatore o non è un consumatore, mi interessa più la motivazione perché questo Cristo mi sta scrivendo, no? E allora riesco a dare delle indicazioni su delle conversazioni che andranno a morire perché sono pretestuose e nessuno gli darà retto, quelle conversazioni che sono veramente pericolose. Chiudo con un altro elemento che per voi è scontato, ma il 99% del mercato è fatto da altro tipo di opinioni: la reputazione, oltre alla definizione, oltre agli stakeholder, è anche una questione di topic. Quindi un caso analizzato 2 settimane fa in una banca in crisi perché ai suoi correntisti non piaceva l'app. Ho capito, cioè mi dispiace tanto per quel povero Cristo che l'app l'aveva fatta, però qual è l'impatto di un giudizio sull'app sul giudizio reputazionale? Allora, se quello è basso, io quella roba, se faccio il vostro lavoro, no, non mi interessa, interessa magari qualcun altro e via dicendo. Quindi un punto di arrivo nostro è quello del mettere sempre le cose insieme. Quindi il sentiment o un'analisi di reputazione basata sul digitale, su quello che mi viene espresso, va sempre matchato con quello che le persone non dicono, perché non lo sanno dire e non lo vogliono dire. Allora i vecchi qualitativa, il focus group, anche la quantitativa survey, magari ne fai un po' meno, però ti danno tanti indizi su questo. Oggi il tema della reputazione è messo fortemente in crisi, perché non possiamo più misurare. Oggi dobbiamo stabilire delle strade di probabilità di azzeccarci, no? Su un fenomeno, ma in realtà è lo stimolo che poi dai dall'azienda. Non mi interessa sapere se è 3 o 8%, mi interessa che è poco o tanto. E in questo modo muovo l'azienda. Quello che stiamo perdendo è la capacità proprio di conversare. Proprio di conversare. Questi strumenti amplificano un certo tipo di dialoghi, conversazioni, flussi, informazioni, amplificano in modo territoriale, numerico e tutto, però è indiscusso che il contatto in realtà fisico ha avuto un impatto. Quindi quello che vado adesso a leggere non è tanto quello che accade online, ma quello che l'online ha prodotto nell'offline. Il contatto oculare è scomparso, perché siamo abituati a guardare un oggetto nella sua interezza, perché se il banner è di là e io voglio guardare di là, ho bisogno proprio, no, di plastificarmi in modo molto diverso. E abbiamo perso anche la capacità di dialogare in maniera approfondita a volte. Perché? Perché è la rete che va in profondità, non tanto quanto la rete il singolo individuo nelle conversazioni, no? Che invece sono fatte spesso di ping pong. E beh, questo per chi fa un lavoro come il mio è drammatico come tipo di situazione. Quindi evidentemente tutti i questionari non riusciamo più a farli in maniera personale, non riusciamo più a farli in maniera telefonica, dobbiamo farli su uno smartphone e che debbano durare pochissimi minuti. E quindi lì, per chi fa il mio lavoro, siamo ormai andati da tempo in una logica più di purpurri di survey, non la survey, no, che durava giorni, no? Magari te la proponeva tua zia e quindi tu riuscivi a stare lì perché la tua zia ti dava anche i pasticcini, no? Questa cosa è finita totalmente. Quindi il tema dell'attenzione per noi è davvero fondamentale in termini di industry, e poi è fondamentale per noi perché è tutto un fronte di analisi, dove in realtà non sappiamo più se quanto guida l'attitudine della persona o gli strumenti che gli mettiamo a disposizione, come detto prima da Federico. Cioè, se gli metto un X o gli metto un skip all'annuncio dopo X dopo 6 secondi, quant'è il tempo medio dopo il quale l'utente skippa? 6 secondi, cioè che domande mi fai? Magari sarebbe stato anche prima, ma guarda caso è 4 secondi. Quindi questo è tutto un fronte di misurazione molto importante, che sta, quindi ritorno al tema di questo convegno, cambiando drasticamente le logiche con cui si fanno la comunicazione. Quando ho iniziato io a lavorare c'era ci permettevamo un climax, no? Ci permettevamo di arrivare in un momento dove lì potevamo mettere il brand col suo ruolo, una storia. No, e adesso è tutto il contrario. Subito c'è il momento massivamente attrattivo, dove purtroppo ci devo mettere pure il brand, e questo non è spesso così facile, no? Perché i 6 secondi poi io comunque li pago in un qualche modo, e poi devo tenere, resta fino a quello che io voglio fare. Per cui quello che è il cambiamento più grande che l'industria, un po' più diciamo di advertiser, meno quella diciamo della comunicazione esterna, è quella del ruolo che diamo ai 30 secondi, dove il ruolo non è più raccontare una storia in 30 secondi, perché io non ce la faccio neanche, chi è che diceva 3 minuti, 5 minuti, no, in 30 secondi io non ce la faccio più, e allora deve essere il pretesto, quel momento deve essere il pretesto per una conversazione che viene dopo, è uno stimolo alla condivisione, uno stimolo ad una conversazione che avviene su mille altri canali, on e offline che siano, ma questo è il ruolo che oggi possiamo dare ad un commercial televisivo di 30 secondi, non ambire a che quello finisca il messaggio. Vi ricordate, c'erano queste regole, no? Devi dare un messaggio, non più di uno, massimo due, tre sicuramente no, la logica, si parlava delle arance, no? Che si danno in mano e tre non riesci, e lo dai all'inizio e alla fine, non riesci più proprio neanche ad iniziare. Allora tutto questo trend delle comunicazioni un po' molto suggestive, molto alte, che si sta riprendendo, questo tema della comunicazione corporate, istituzionale, serve proprio a dire, ok, io sono sta roba qua, poi vedi tutte le mie declinazioni in giro per la rete o offline. L'apprendimento permanente, ma io dico anche attenzione a non dimenticare troppo velocemente. Ci sono dei frame di base che sono come funziona una psicologia, un gruppo di persone che comunque tendono a rimanere stabili, poi hanno declinazioni magari diverse, però se noi per apprendere velocemente andiamo a dimenticare le basi che sono state scritte su come si comunica, come si fa marketing, come si fa ricerca di mercato, perdiamo un capitale e non sappiamo più dove stiamo andando. Per cui riprendere quei frame che sono solidi, di base, e poi riapplicarli di volta in volta nei contesti social, digitale, è fondamentale. E la seconda cosa che vorrei dire è l'apprendimento permanente, ma di cosa? Io ho tante aziende che vogliono sapere come funziona Snapchat, no? Quando l'incontro, fare un po' di formazione. Ma scaricatelo e veditelo, ma perché mi devi pagare per dirti come funziona Snapchat, no? Parliamo di altro, e non è la tecnicalità che le aziende devono dar fuori a brave agenzie, è il contesto. Adesso in prima fila ho due amici, Daniele Chieffi, il discorso di report di prima, lui è partito prima, cioè ha capito prima il contesto e poi si sono mossi, no? Era molto forte. E la Loredana Grimaldi, abbiamo fatto uno studio di reputazione digitale prima di Facebook, per prepararsi a che cosa sarebbe accaduto, però non c'era Facebook, ti ricordi? Non c'era, era tra il 2008 e il 2009, quando era dopo l'estate del 2008 iniziava, e allora bisogna prepararsi più nel contesto, apprendere il contesto come sta cambiando.
Che nella tecnicità.
Non tanto lo strumento, perché sullo strumento poi viene facile.
È empirica la.
E poi sinceramente, adesso parliamo di Snapchat, tra 6 mesi ne parleremo di un altro, però se io ho il contesto che è fermo e il mio frame con cui io riesco a muovere e interpretare le cose, allora sono un po' più tranquillo. Mi piace porre all'attenzione un grande equivoco, no? Quando diciamo, anche parliamo di attenzionalità, dei vari mezzi social, allora dovremmo per esempio in alcune analisi quando parliamo di che cosa attira l'attenzione, confrontare magari l'attenzione di un bel film con l'attenzione di una pagina Facebook, no? Invece confrontiamo a volte la pubblicità in televisione e la mia pagina di Facebook, che sono appunto contenuti molto diversi. Quindi che cosa significa? Ragionare in termini di content marketing significa ragionare in termini di rilevanza. Questo è il content marketing, è un'operazione editoriale che si basa su un contenuto appunto che è rilevante socialmente, e quindi l'azienda più brava riesce a sposare questo contenuto appunto rilevante, dando la propria interpretazione, dando il proprio valore. Allora è ovvio che questo, in contesti come quelli social, se il nome ha un significato, hanno un'importanza, perché in un momento in cui la visibilità, come abbiamo detto prima, è bloccata in maniera diretta o meno, l'attenzione scende, parlare di qualcosa di rilevante con tecniche non pubblicitarie è l'unica possibilità per mantenere una conversazione con un altro, con il nostro interlocutore. Ed è evidente, abbiamo un dato che è uscito ieri noi, di una ricerca che si chiama Connected Life: il 24% degli utenti internet sono completamente detached da un rapporto con il brand online. Ed è una cosa che sta venendo fuori in maniera molto forte, cioè abbiamo tanto parlato di contenuti pubblicitari che non sono più efficaci, e adesso nel frattempo che parliamo di quello ci stiamo già dimenticando che anche all'interno dei social occorre rispettare delle regole. Una di queste è chiaramente il contenuto che do, perché la gente sta lì per prendere, non solamente per dare. Noi abbiamo imparato che dai social possiamo prendere, possiamo ascoltare, il marketing ha scoperto che i consumatori esistono, si possono ascoltare, però in realtà i consumatori sono lì, oltre che per dare, per prendere. E il contenuto, se fosse, e chiudo, questa strategia dell'azienda, può essere anche un servizio, un'informazione. Ed è un altro trend che noi stiamo misurando, che sta venendo molto molto forte in tutti i paesi occidentali, anche in Italia, una ripresa di, come dire, consapevolezza dopo la sbornia dei social, che all'interno di queste meccaniche che chiamiamo social, che chiamiamo Facebook, che chiamiamo Snapchat, ma chiamiamo forum, blog e via dicendo, io posso raccogliere, devo raccogliere, e tu soprattutto se sei un'azienda devi dare. Puoi dare un contenuto etico, divertente, come ti pare, ma puoi dare anche molto delle informazioni e dei servizi. Allora il content marketing lo metterei in questo quadro più allargato, non solo le grandi campagne emotive, i grandi contenuti sociali, ma lo metterei anche in qualcosa che davvero conta per il nostro cliente che ci chiede un reward. Sta aumentando la sensibilità alla visibilità dei dati che mettiamo in rete. Noi prevediamo che nel giro di massimo 3 anni, 4 anni il consumatore ci chiederà dei soldi per i dati che ci sta dando. Allora l'unica possibilità è che io gli do in cambio qualcos'altro, o gli do indietro i soldi, benissimo, oppure in cambio gli do qualcosa che gli è utile. Cioè, il content marketing oggi più di ieri deve avere anche una componente di utilità.